libro. Ed è, e questo lo vediamo quando incontriamo persone, per, anche per scopo di evangelizzazione, anche per quando parliamo, insomma, in vari avvenimenti. A me è capitato in più occasioni proprio di interloquire con persone che conoscono la parola, ma questa parola non produce vita, non produce sapore, non c'è amore, non c'è niente, solo mera conoscenza di un testo. E ricordo ancora in un'occasione in cui proprio parlavo con una persona leggendo un passo, ma che meraviglia, e il mio interlocutore piatto, non c'era niente. Ma com'è possibile? Ma è lo stesso libro, è lo stesso versetto. Ma leggiamo un brano della parola, avendo amati i suoi, ma che meraviglia, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Ma questo amore è per me, e ognuno di noi lo può dire per se stesso. Siamo amati, ma questo amore ci fa saltare sulle gambe. E quando vediamo persone che non saltano, che non gioiscono di questo amore, che non vedono la luce, che vedono che non ci trovano nulla se non pura conoscenza, possiamo ben dire che lo Spirito di Dio esiste. Lo Spirito di Dio esiste e illumina i cuori. E illumina i cuori. Da gioia saltiamo, vibriamo quando leggiamo questi passi della parola, quando vediamo l'amore di Gesù per noi. Ed è meraviglioso che Gesù in questo brano si mette a servizio. Versetto 5 dice: dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Ma chi sta compiendo tutto ciò? Lo sta compiendo Gesù, il Figlio dell'Iddio Altissimo, il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo. Il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo e attraverso ogni cosa sta in piedi e attraverso cui ogni cosa sussiste, sta compiendo questo. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Ma colui che aveva tutto nelle mani, per cui ogni cosa sussiste, l'amore, la gioia, la vita, inginocchiato, prende dell'acqua e comincia a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio. Ma guardiamo, a me piace molto, lo leggo soltanto io, quel passo di Ebrei capitolo 1, perché accostato a questo è di una tale, è meraviglioso, è di una tale meraviglia. Ebrei capitolo 1, versetto 3, proprio dice chiaramente che Gesù è il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo, e il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo è per noi, è lì per noi, è lì pronto a lavarci i piedi, è pronto a servire. Leggiamo quel passo meraviglioso. Dice: Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. E qui c'è la bomba, versetto 3. Egli è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. È lì inginocchiato, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella. Proviamo a leggere questo primo pezzo del versetto 3 di Ebrei, e subito dopo attacchiamoci: dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza. Ogni cosa sta in piedi per mezzo di lui, Gesù. È meraviglioso considerare questo, considerare ciò che Gesù è e ciò che Gesù ha fatto per noi. E abbiamo letto anche che egli è il mezzo, dice, egli lo ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. è meraviglioso, cioè l'universo è immenso, è un'immensità. A me piace pensare, io fin da bambino mi è sempre piaciuto alzare gli occhi al cielo, guardare l'immensità, soprattutto di notte, quando si vedono le stelle, l'immensità. E c'è un dato che è sconvolgente riguardo le dimensioni, la grandezza dell'universo, che è immenso ed estremamente potente. C'è tanta potenza, tanta energia, e Gesù, il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo, è qui per noi, chinato a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli. E mi colpisce proprio quando alziamo gli occhi al cielo. Una volta ho letto un dato che mi ha sconvolto, perché è sconvolgente proprio per comprendere, perché quando alziamo gli occhi al cielo vediamo il firmamento, i cieli raccontano la gloria di un grande e potente creatore. Quando alziamo gli occhi al cielo, questo dato mi ha colpito particolarmente, perché negli anni 70, circa ormai una cinquantina d'anni fa, è stato mandato una sonda che ha attraversato una parte del nostro sistema solare. Questa apparecchiatura, questo oggetto, questa sonda, viaggia a 60.000 chilometri, e per raggiungere, questi scienziati hanno stimato che questo oggetto, partito negli anni 70 e che viaggia nel vuoto perché non c'è attrito nello spazio, viaggiando a 60.000 chilometri orari al secondo, quindi proviamo a pensare a una velocità immensa, impiegherebbe circa 17.000 anni a questa velocità, quindi a 60.000 chilometri al secondo, per raggiungere la stella più vicina a noi. Quindi quando noi guardiamo il firmamento, c'è una stella in particolare che è stata calcolata in distanza, essere quella più vicina alla Terra, a 60.000 chilometri al secondo, quindi una velocità sbalorditiva, inimmaginabile, circa 17.000 anni, 17.000 anni. Pensiamo alla distanza, alle dimensioni, un qualcosa che va al di là di ogni nostra immaginazione. La grandezza, la dimensione, l'energia, la potenza è qui chinato e lava i piedi dei discepoli, e questo è tutto compiuto per amore. Abbiamo letto anche nel versetto 3 di Ebrei, lo completiamo: dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati, per mezzo di se stesso si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. È qui per noi. Quale amore! Riusciremmo noi a comprendere un Dio così potente, che è in grado di, che ha una potenza, un'energia, una forza che va al di là di ogni nostra umana immaginazione? Lui è qui per noi, per amore. Siamo amati, ci ama. Questo mi ha umiliato grandemente, perché quante volte cadendo ho guardato le difficoltà e mi sono rattristato. Ma noi, che per grazia, perché è solo per grazia, perché altrimenti avremmo anche noi un encefalogramma piatto come queste persone di cui vi ho parlato, con cui mi è capitato di interloquire, che non saltano, non gioiscono davanti alla parola. Noi siamo esattamente come loro, non abbiamo nulla di più, non siamo nulla di più, anzi, se siamo qui possiamo ben dire di essere i peggiori. Siamo i peggiori, la parola ce lo dice. Se siamo qui, siamo i peggiori. Io parlo di me, io sono il peggiore. Ho sputato in faccia alla Chiesa, nato e cresciuto in una famiglia in cui la parola era proclamata, allontanato drammaticamente dalla parola per inseguire i desideri del mio cuore, e il Signore nel peccato mi ha amato. E così è per ognuno di noi. Ognuno di noi ha la sua storia, il suo percorso, ma ognuno di noi lo può dire di se stessi. Nel peccato, malvagi quali siamo, il Signore ci ama, ci ha amato. E non solo, si inginocchia davanti a noi e ci lava i piedi, è pronto ad amarci. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli. Che meraviglia, che meraviglia. Ed è meraviglioso considerare questo, perché è un insegnamento che il Signore ci dà. Perché come figli abbiamo il suo amore, abbiamo il suo spirito, abbiamo Lui. Cristo in noi, speranza di gloria, è scritto nella parola. E versetto 14 dice: se dunque io, il Signore, e il maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. È meraviglioso considerare questo, perché il Signore, per la sua benignità, ci ama, ci ha amato, continua ad amarci e ci istruisce attraverso la sua parola. Ed è meraviglioso proprio considerare questo, perché se leggiamo questo brano così come è scritto, se non è lo Spirito che illumina, noi potremmo vedere questo passo, questo versetto 14, come una cosa da fare, come un impegno, come una fatica, come un peso. E invece, per mezzo della rivelazione dello Spirito, per mezzo del suo amore, è una gioia. Il servizio è una gioia. È una gioia perché è una benedizione. Attraverso il servizio riceviamo le benedizioni e la gioia del Signore. Riceviamo il suo amore. Vediamo proprio il Signore. Ed è meraviglioso. Domenica eravamo in centro e abbiamo ricevuto qualche piccola, diciamo effettivamente piccola, contestazione da parte di qualche passante, ma è una gioia perché è proprio, c'è stato un attimo in cui mi sono voltato, vedevo i volti di tutti voi, dei miei fratelli, di ognuno di voi, e visi i volti gioiosi, felici di essere lì, perché eravamo lì a parlare di Gesù. E questo non è opera nostra, eravamo lì spinti da Gesù, dal suo amore, gioiosi, presenti. Ma che meraviglia poter ascoltare la parola di Gesù, poter ascoltare il suo amore. Il problema è quando guardiamo alle nostre mancanze, quando guardiamo dentro noi stessi e ci rattristiamo. Questo è un peccato. Io lo devo confessare davanti al Signore. Quante volte pongo attenzione alla mia miseria, distogliendo lo sguardo da chi è Gesù e cosa Lui ha fatto per me. Perché sulla croce tutto è compiuto. Gesù l'ha dichiarato, tutto è compiuto. Certamente abbiamo dei peccati da confessare. Non deve mancare giorno in cui non andiamo davanti alla presenza del Signore confessando il nostro peccato e la nostra miseria. Perché se siamo ancora qui e camminiamo su questa terra, certamente c'è uno scopo di insegnamento. Il Signore vuole insegnarci qualcosa e ce lo insegna attraverso il nostro peccato. Non era forse amato Pietro dopo che ha rinnegato Gesù 3 volte, quando Gesù da lontano lo ha guardato e Pietro si è messo a piangere? Non era forse amato Pietro in quel momento? Certamente Pietro aveva peccato, aveva rinnegato Gesù per ben 3 volte e Gesù glielo aveva anche detto prima, ma non era amato forse in quel momento? Cosa doveva fare Pietro? Guardare alla sua miseria? Certamente si è reso conto di che dramma si stava compiendo in quel momento, ma era in quel momento era amato. Nel peccato, laddove siamo, laddove eravamo, siamo amati. Gesù ci ha amato quando eravamo nel peccato. E Gesù ha amato Pietro, proprio lì, in quel momento, quando... In una situazione veramente brutta, perché rinnegato per ben 3 volte, ma Gesù ci ama. E non lo rinneghiamo noi quando guardiamo solo dentro a noi, guardiamo solo le nostre mancanze, ci incupiamo, ci rattristiamo, la tristezza si fa avanti. Abbiamo un così grande, potente creatore in grado di avere un'energia, una forza, una potenza per noi inimmaginabile, e ha compiuto tutto per noi ed è lì per noi, amati quali siamo. Io quando riflettevo su questo proprio, riflettevo proprio su quanta miseria c'è nel mio cuore quando distolgo lo sguardo da Lui, quando guardo alla mia miseria e mi lascio magari rattristare da alcune situazioni, da alcuni contesti, da alcune difficoltà. Certamente le difficoltà ci sono, per ognuno di noi ci sono le difficoltà e le situazioni sono complesse in base a quanto il Signore ha deciso sia utile per noi, perché c'è un piano in ogni difficoltà. C'è un'istruzione dietro ad ogni situazione brutta, ad ogni situazione triste che dobbiamo attraversare, ma è una gioia perché certamente il Signore Gesù è lì, pronto, inginocchiato, pronto a lavarci i piedi, pronto a... Ed è per noi, Gesù ci ama. Se dunque io, versetto 14, il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. E lavare i piedi gli uni agli altri è forse opera d'uomo? No, è opera di Gesù. Questi sono gli insegnamenti di Gesù, è opera di Gesù. Gesù è il solo unico vero Dio, in grado di lavare, in grado di darci i soli veri unici insegnamenti, in grado di parlare ai nostri cuori attraverso la sua parola, e la sua parola è viva, è vivente. E tornando a domenica, quando eravamo in centro ad evangelizzare, è un momento veramente, per quanto vi posso testimoniare, per me è un momento veramente altamente stimolante, di grande gioia, perché in quel momento soprattutto è significativo il posto dove il Signore per la sua grazia ci ha mandato in centro, perché soprattutto domenica, in queste ultime due domeniche, ci siamo messi in un posto proprio estremamente centrale, eravamo sotto la ghirlandina, quindi eravamo al centro della città di Modena. E sì, perché la parola di Gesù deve essere al centro, e il Signore dove manda i suoi figli? Al centro. Non era a caso quel posto, eravamo al centro. Al centro, nel punto più trafficato della città in quel momento, al centro. Eravamo lì, certamente non mancavano gli insulti, ma la parola è verità. E il Signore cosa ci dice in Giovanni al capitolo 15, versetti dal 18 al 21? Leggiamolo tutti insieme questo brano che è meraviglioso. Partiamo dal 17, perché c'è un passo, anche il versetto prima è importante. Giovanni 15, 17 a 21 dice: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Versetto 18 poi cambia e dice: se il mondo vi odia, sappiate che ho odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo aberebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Questa è la verità. Ed è meraviglioso quando siamo lì in centro e vediamo una qualche contestazione, perché certamente, certamente, in quel momento la verità è proclamata. Perché questa è la giusta risposta. Ci sono centinaia e centinaia, migliaia di persone lì in centro. Se pensiamo a tutte quelle che passano ogni minuto, ogni secondo, si può parlare veramente di migliaia di persone che ascoltano. E certamente, certamente, ci saranno persone che rifiuteranno anche in maniera forte, con ostacoli, ostacolando anche pesantemente, perché dove la parola è proclamato, avviene l'aggressione, avviene l'attacco da parte di chi non è di lui, in mille modi diversi. Il Signore è un Dio di misericordia, un Dio di benignità, e gioisce nel darci farci sentire il suo calore. E per me è stato anche un momento di grande gioia il giorno dopo, il lunedì. Il giorno dopo, spesso, come sapete, io mi capita di girare tante aziende, allora vedo diverse persone che a volte schernisce in vario modo. Ma lunedì, questo lunedì, per la grazia del Signore, per la grazia del Signore mi si è accostato un collega, una persona: ma tu domenica eri in centro? Ho detto sì, ero in centro. Non mi guardava, parlava, mi sarebbe piaciuto fermarmi, però poi nel suo sguardo, nel suo volto c'era un desiderio di capire, di conoscere. Ed è così, il Signore ci dona. Questo mi ha dato grande gioia, perché è meraviglioso proprio in quel momento in cui andiamo davanti al mondo e parliamo di Gesù, perché siamo lì per Gesù, e mentre parliamo di Gesù certamente riceveremo tanti attacchi e tante aggressioni, però ci sarà certamente qualcuno che il Signore ci manderà, che il Signore preparerà per ricevere una parola. Magari non il giorno dopo come è capitato questa volta, ma può capitare dopo un mese, dopo due mesi. Certamente il Signore utilizzerà questi momenti per mandarci qualcuno affinché possiamo portare la sua luce, possiamo portare la sua parola, possiamo portare ciò che lui ha fatto per noi affinché noi possiamo essere uno strumento di testimonianza per queste anime che ancora non lo conoscono. Perciò il Signore dice: se dunque io, il Signore, il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. È un comandamento che il Signore ci dà. Ma il motore di tutto questo qual è? Cioè, il motore del servizio. Perché il Signore Gesù ha compiuto tutto questo? Noi non riusciremo mai a comprendere la maestà, la grandiosità, il perché. Non riusciamo a comprendere. La rivelazione scritta nella parola è parziale. Non tutto ci è stato rivelato, ma solo quello che possiamo comprendere. Ma una cosa il Signore ci ha detto: tutto è per amore. L'amore è il motore di ogni cosa. L'amore è il motore che muove tutte le cose. L'amore di Gesù. L'amore è Gesù. Dio è amore. Gesù è amore. Una delle per la grazia del Signore, riflettevo su questo, che nel momento in cui il Signore ha illuminato il mio cuore e mi ha dato di vedere la sua grazia, mi ha dato di vedere che lui era per me, mi ha dato di vedere che attraverso di Gesù c'è salvezza, c'è via, che Gesù è la via, la verità e la vita, e per la sua grazia, per mezzo della sua opera, ho potuto credere in lui, per mezzo di lui. Una delle cose più evidenti, proprio che è balzata subito all'occhio all'atto della trasformazione, era proprio la totale mancanza di amore all'interno del mondo. Proprio l'uomo non ha la più vaga idea, l'uomo così com'è, a causa del peccato, è totalmente, compiutamente distante dall'amore. Nell'uomo non c'è amore. E quando anche un uomo pensa di vedere un gesto d'amore da un punto di vista umano, è solo una vaga apparenza dell'amore. L'amore è ben altro, l'amore è Gesù. Gesù è amore. L'uomo non è in grado da solo di amare. Solo per mezzo di Gesù possiamo amare, solo per mezzo di Lui. Solo Gesù è il solo unico vero amore, Gesù. E solo per Lui il nostro cuore si infiamma. Perché è meraviglioso. Io, dopo che questo ragazzo, anche molto giovane, tra l'altro mi ha colpito perché è un ragazzo anche, conosco insomma un po' per quel poco che conosco, è un ragazzo anche... mi ha colpito proprio questo aspetto, che è un ragazzo particolarmente vincente nel mondo umanamente, sotto vari aspetti, e mi ha colpito questo aspetto perché questo è un altro aspetto del mio peccato, proprio che ho confessato al Signore, perché a volte facciamo delle congetture, pensiamo delle cose, pensiamo che magari il Signore ci voglia portare a parlare con a delle anime che sono in un particolare stato di sofferenza, perché pensiamo, e certamente spesso è così, perché ce lo dice la parola, che la sofferenza è quel mezzo che utilizza il Signore per ammorbidire i cuori più duri. Certamente questo è vero, lo dice la parola, ma mi ha colpito questo aspetto perché proprio una persona, anche certamente vincente su questa terra, però non ha schernito, non ha deriso, come mi è capitato di ricevere più volte nell'ambiente di lavoro, ma ha chiesto, era interessato, e questo mi ha umiliato, perché quante volte davanti al Signore dico: Signore, ma mi piacerebbe, a volte vediamo quando siamo in centro persone che stanno bene, che camminano, e cercheremo magari quella persona che è in un particolare stato di sofferenza, ma il Signore va al di là di ogni cosa, il Signore, le sue vie vanno al di là dei nostri pensieri. E questo mi ha umiliato, perché tu vedi, Luca, questa persona che è anche una delle più vincenti umanamente parlando, io posso ogni cosa, posso portare a ammorbidire anche il cuore più che apparentemente è più orgoglioso, apparentemente più diciamo non è in un particolare stato di sofferenza, e quindi questo mi ha umiliato particolarmente, proprio perché l'amore del Signore va al di là di ogni umana immaginazione. Il Signore va al di là, e proprio in questo non mettiamo proprio nella bocca del Signore la sua volontà, perché la sua volontà va al di là della nostra immaginazione. Come
per Pietro diceva: ma tu non mi laverai mai i piedi? Signore, tu lavi i piedi a me? Poteva forse Pietro immaginare in quel momento che il figlio dell'Iddio Altissimo, il Cristo, il figlio di Dio, colui, come ha detto Pietro, tu hai parole di vita eterna, chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna? Immagino il suo stupore, lo shock di Pietro, ma i gesti di Gesù, la parola di Gesù, la sua volontà va al di là di ogni nostra immaginazione. Dobbiamo proprio sgomberare il nostro cuore da ogni preconcetto, da ogni pregiudizio, da ogni nostro umano ragionamento, perché le vie del Signore, i suoi percorsi, la sua volontà vanno al di là di ogni nostro preconcetto e di ogni nostro ragionamento e di ogni nostro pensiero. E dobbiamo veramente sottomettere l'intero essere nostro, l'intera nostra mente alla volontà del Signore, perché le sue vie sono a noi inimmaginabili, a noi precluse, esattamente come grande è la distanza. Pensiamo a quei numeri che vi dicevo prima, 17.000 anni a 60.000 chilometri orari, 60.000 chilometri orari al secondo per raggiungere una stella, la stella più vicina. Che distanze! Possiamo forse noi comprendere una distanza di questo tipo? Non la possiamo comprendere. È solo un numero che qualche scienziato ha calcolato sulla base di studi, ma sono misure e tempi inimmaginabili, a noi inimmaginabili, così come la sua volontà è per noi inimmaginabile. E lui apre delle porte che vanno al di là di ogni nostra comprensione, apre delle situazioni, apre delle vie al di là di ogni situazione. Come dicevamo, il motore di tutto questo è l'amore, l'amore. Gesù ci ama e il suo amore è grande, va al di là. E in Filippesi capitolo 1, versetto 29, c'è un versetto meraviglioso proprio che spiega l'amore di Gesù. Filippesi 1, 29, leggiamo solo questo versetto. Filippesi 1, 29 dice: poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. E questa è l'opera di Dio. Eravamo domenica lì in piedi, certamente c'era un po' freddo, ci siamo anche attardati a un orario anche oltre, ma eravamo tutti gioiosi. Voltandoci, guardando i volti dei fratelli, ognuno di noi eravamo tutti sorridenti e saremmo rimasti lì ancora e ancora e ancora tutti per Gesù. Ed è una gioia. È una gioia quando riceviamo siamo scherniti. È una gioia perché se siamo scherniti nei vari ambienti che frequentiamo per cagion sua, se siamo accusati per cagion sua, questo perché il Signore vuole renderci partecipi della sua sofferenza. Desideriamo o non desideriamo essere repliche del Cristo? Desideriamo o non desideriamo? Allora il Signore vuole renderci partecipe di ciò che Lui è, di ciò che Lui ha fatto, di ciò che Lui ha compiuto su questa terra. Non aveva neanche un posto dove posare il capo, è scritto nella parola. È venuto nel mondo, al mondo non l'ha ricevuto. Dobbiamo attenderci noi di essere ricevuti? Certamente il Signore ci manderà spot qua e là delle anime pronte affinché possiamo praticare la parola con queste anime, ma attendiamoci che in larga parte, così come è stato per Gesù, perché Gesù in larga parte era rifiutato, attendiamoci anche il rifiuto, l'aggressione, l'attacco. E così l'amore di Gesù è il motore di ogni cosa, è il motore che ci porta a credere in Lui, è il motore che ci porta a soffrire per Lui. La grazia, è scritto qui in Filippesi 1,29, è stata data per amore di Cristo. Senza l'amore di Gesù non c'è grazia, non c'è fede, non c'è pace, non c'è gioia e non vi è la vera gioia nella sofferenza, ma vi è solo finzione, come quando camminavamo nel mondo e cercavamo la gioia e la felicità su questo mondo e abbiamo solo ricevuto delle finzioni, delle menzogne, degli inganni, delle bugie propinate dall'accusatore, l'accusatore che vende le sue menzogne, le sue bugie e i suoi inganni. E per grazia abbiamo potuto vedere, per grazia di Gesù, per mezzo della sua opera, e per grazia possiamo vedere che la potenza dell'amore di Cristo in ogni cosa è manifestata. E la sua grazia si è manifestata quando eravamo peccatori.
nel peccato. Eravamo nel peccato, non conoscevamo Gesù, e in quel momento Gesù ci ha amati, ci ha amati. Io, malvagio, quale sono? Abbiamo cantato così qual sono? Io vengo a te. È un canto meraviglioso. A me colpisce sempre, mi viene sempre in mente questo canto. È un canto veramente meraviglioso, ce ne hanno parlato diversi fratelli, anche Daniel viene spesso citato, è un canto meraviglioso e mi colpisce sempre questo canto. C'è un film molto famoso che tanti di voi avranno visto, non so se l'avete visto, ma non ha importanza il film, mi interessa l'evento. Questo film è Titanic, è un film molto famoso più di un ventennio fa, e su questa nave, è un fatto, mi interessava questo aspetto, mentre la nave affonda c'era un'orchestra su questa nave, un'orchestra di musicisti, formata da 8 elementi, 8 orchestrali che suonavano durante la cena per i commensali, e il direttore d'orchestra di questa direzione era un credente di una chiesa evangelica americana, e è meraviglioso come in questo film, nel momento in cui la nave affonda e ormai c'è il panico dilagante perché ormai la fine è decretata, proprio nel film questo orchestrale proprio intona questo canto per lungo tempo, e tutto il momento in cui questa nave affonda proprio riecheggia proprio la musica di Così qual sono, proprio perché così qual sono io vengo a te. Ed è meraviglioso anche come testimonianza in un film così famoso, che questa persona, distaccandosi da tutti gli altri orchestrali perché probabilmente era l'unico credente, e gli altri si uniscono a lui a suonare lo stesso identico canto mentre il Signore sta arrivando, sta giungendo a prendere queste anime che hanno la morte in faccia. E ho cercato proprio anche il nome di questa persona, ma comunque era un credente di una chiesa americana evangelica. Proprio è meraviglioso proprio come parlare di Gesù in questo momento, proprio in questo film, questa persona intonando questo canto, dopo si raggruppano intorno a lui diverse persone, anche tutti gli altri musicisti che se ne stanno dando a gambe, sentendo la voce di Gesù attraverso un fratello, si avvicinano, si accostano. Perché è così, laddove c'è la parola di Gesù, le anime vengono. Ed è così che abbiamo visto anche domenica, diverse anime si sono fermate, diverse anime hanno ascoltato, perché laddove la parola di Gesù, laddove Gesù è proclamato, lì si accostano le anime, perché Cristo è venuto per portare la sua luce, per illuminare il nostro peccato, per porre la sua luce sul peccato, perché siamo stati amati quando eravamo nel peccato, e Gesù è venuto per illuminare le nostre vite ancora quando eravamo nel peccato. È la luce che illumina il peccato, amato nella malvagità. Questa è la potenza dell'amore immeritato, perché Gesù ha compiuto tutto senza di noi, perciò siamo stati amati ancora quando eravamo nel peccato, affinché sia chiaro e proclamato che Gesù ha compiuto tutto senza di noi, che l'amore, che senza Gesù non c'è amore. Gesù è il solo, unico, vero portatore d'amore, perché quando ha aperto i nostri occhi e abbiamo visto la nostra malvagità, il nostro peccato, alzando lo sguardo possiamo vedere il suo amore. Ed è questo il contrasto che il Signore vuole porre sotto i nostri occhi. È evidente, la parola ce lo dice in più e più eventi. Il Signore ama questo contrasto, il portare l'amore dinanzi agli uomini, ancora quando sono nella malvagità del peccato, anche affinché sia chiaro che Lui è amore. Lui è la via, Lui è la vita, Lui è la verità. E abbiamo letto, Gesù è il mezzo, Gesù è lo strumento, Gesù è la pratica. Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Gesù nella Trinità è la pratica, è colui che ha praticato, il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo, la potenza, l'energia, ha praticato, ha portato l'amore, ha messo in pratica, in obbedienza, i comandamenti del Padre. E come abbiamo letto, non è possibile alcun servizio, non è possibile alcuna opera se non per mezzo di Lui, per mezzo del suo amore. Senza l'amore di Gesù non siamo nulla. Siamo amati dal mezzo tramite il quale ogni cosa è stata fatta, dal mezzo tramite il quale ogni cosa sussiste. Leggiamo un brano meraviglioso in Prima Corinzi, si sta facendo tardi, ma per grazia. Prima Corinzi, capitolo 13. Prima Corinzi, capitolo 13. Lo leggiamo tutto questo capitolo perché è un capitolo meraviglioso, dove chiaramente il Signore ci evidenzia cosa Lui è. Dice: quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia. L'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto. Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. È meraviglioso, Gesù è tutto questo. Ma se noi questo brano, che è un brano meraviglioso, lo rileggiamo alla luce di una rivelazione che è contenuta in Prima Giovanni, lo leggo solo io, in Prima Giovanni capitolo 4 al versetto 8 è scritta una rivelazione che, unita a questo passo, ci dona veramente cosa contiene questo passo. Dice: chi non ama, Prima Giovanni capitolo 4 versetto 8 è scritto, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dio è amore. E allora noi potremmo rileggere questo brano e sostituire la parola amore con Gesù. E infatti è scritto: quando anche parlassi, tornando a Prima Corinzi 13, le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi Gesù, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi Gesù, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi Gesù, tutto questo niente mi gioverebbe. Gesù è paziente, è benigno, Gesù non invidia, Gesù non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Gesù non viene mai meno. Ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte, profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino parlavo come un bambino, quando avevo il senno di un bambino ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto. Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e Gesù, ma la più grande di esse è Gesù. Gesù è amore. come è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 8. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dio è amore. Gesù è amore. E in questo si è manifestato l'amore. L'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo affinché vivessimo per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù. E vediamo che in questo capitolo 13 di Prima Corinzi non vi è una definizione di ciò che è l'amore, ma una descrizione del motore. L'amore è il motore di ogni cosa. Gesù è amore. Gesù è il motore. E una definizione invece molto bella, ce ne sono tante, ma una che a me ha colpito particolarmente, è contenuta nel Salmo 85 al versetto 10 dell'amore di Gesù. Salmo 85, versetto 10. Salmo 85, versetto 10 è scritto: la benignità e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Che meraviglia! Mi ha colpito particolarmente questo versetto 10, come una meravigliosa descrizione, definizione, se così si può dire, ma non possiamo definire l'amore di Gesù, fratelli, non è. Però questo versetto è di una tale potenza: la benignità e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Gesù, Gesù. E dove si sono incontrate la benignità? Dove si incontra l'amore? Dove si incontra la giustizia, la verità? Dove la benignità e la giustizia, la pace si sono baciate, si sono incontrate? Ne abbiamo un esempio meraviglioso in Luca al capitolo 15, al versetto 21. Luca 15, 21. Conosciamo tutti la parabola del figlio il prodigo? È una confessione meravigliosa quella del figlio il prodigo, perché è scritto: il figlio disse al padre, e figlio, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Questa dichiarazione lo rende figlio. In questa dichiarazione, ed è lì che il Signore ci vuole, è lì che il Signore ci vuole portare. Quando ancora eravamo malvagi, il suo amore è stato manifestato per noi. E subito dopo, versetto 21, c'è il versetto 22, non c'è niente in mezzo. Tra il versetto 21 e il versetto 22 c'è la proclamazione: portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Il figlio che si fa, vuole, desidera farsi servo, per grazia, diventa figlio. E così dobbiamo andare a Gesù. Il servizio è frutto del suo amore. Siamo e rimaniamo servi inutili. Conosciamo tutti quel passo di Luca, capitolo 17, versetto 10. Perché ricordiamoci che il Signore è potente al di là di ogni nostra immaginazione, e se volesse potrebbe convertire all'istante tutti e 7-8 miliardi di popolazione che contiene l'intera terra. Se il Signore vuole, Lui può ogni cosa. Lui può ogni cosa. Lui potrebbe risolvere con uno schiocco di dita ogni nostro problema. Lui può risolvere tutto. Lui può ogni cosa. Sappiamo che per Gesù, in Geremia capitolo 32 versetto 27 è scritto: io sono il Signore, Dio di ogni cosa. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? C'è forse qualcosa di troppo difficile per Lui? Ma Lui ci vuole portare lì. Ci vuole portare a Luca 15, 21. Lui ci vuole portare lì, sulle ginocchia del cuore, confessando la nostra miseria. E nella confessione si apre il cielo. Nella confessione si apre il cielo per Lui. Si aprono le benedizioni, si apre la gioia, si apre la pace. Nella confessione Gesù ci dona e ci porta il suo amore, la sua gioia, la sua pace, la sua benignità. Abbiamo letto che benignità e verità si incontrano, giustizia e pace si baciano. In quale momento del nostro cammino? In questo, nella confessione. Perché per Lui non c'è nulla di difficile. Non pensiamo di aggiungere qualcosa con le nostre opere, con le nostre attività. Non aggiungiamo nulla, ma è tutto per grazia. La forza è la sua. Mi colpiva, poi concludo, mi colpiva, lo dicevo prima coi fratelli, al lavoro con un collega, si leggeva un articolo apparso su un giornale di una... Mi ha colpito perché mi ha umiliato, più che colpito. Mi ha umiliato perché questa ragazza, una ragazza napoletana, abbastanza giovane, da quello che si vedeva nella foto, una ragazza napoletana, di Napoli proprio, che ha trovato un posto di lavoro come bidella in una scuola di Milano, una scuola pubblica della città di Milano. E questa ragazza, probabilmente in evidenti difficoltà economiche, ha fatto due conti e il costo per sostenere un affitto a Milano, proprio ha dichiarato in questa intervista di questa ragazza, per sostenere il pagamento di un affitto, nonostante lo stipendio da bidella a scuola, gli affitti a Milano sono molto molto alti e quindi non sarebbe riuscita a sostenerlo. Allora però la forza, il desiderio di non perdere quell'occasione di lavoro in una scuola pubblica, e questo stiamo parlando di una di uno sforzo umano, di uno sforzo meramente umano, e questo è qui che umilia. Questa ragazza ha fatto due conti, non riusciva, non voleva però lasciarsi sfuggire assolutamente questa opportunità lavorativa data. E allora ha fatto due conti, l'intervista è abbastanza lunga, ha fatto un abbonamento e tutti i giorni fa andata e ritorno Napoli-Milano, tutti i giorni, 6 giorni su 7. E non è una bugia, c'è descritto proprio, sveglia la mattina alle 4:10, il treno Frecciarossa alle 5 in stazione a Napoli, parte col treno. Napoli è lontana da Milano, c'è tutta l'Italia in mezzo, è abbastanza lungo il viaggio, lo fa 6 giorni su 7, parte da Napoli, un'intervista non su un giornale, non è una bugia, Corriere della Sera, nome e cognome della persona, un'intervista perché è sbalorditivo, una cosa mi ha scioccato, parte la mattina con tutti gli orari, con scritto anche i numeri dei treni che prende, si alza la mattina alle 4, il treno alle 5, parte a 5:10 se non sbaglio, arrivo... Quindi Napoli, Roma, Firenze, col Frecciarossa ovviamente va veloce, viaggia a velocità elevate, però Firenze-Bologna, Bologna poi Milano, non è finita. Pensiamo, arrivo a Milano, riesce a prendere servizio alle 10:30 del mattino, partendo alle 5 del mattino, arrivo e la sera lavora tutto il giorno lì come bidella, il pomeriggio non mi ricordo l'orario serale in cui riprende il treno da Milano per ritornare nuovamente a Napoli, arriva a casa la sera alle 23:30, alle 23:30 arriva a casa, riesce a dormire 4-5 ore e la mattina successiva alle 4:10 di nuovo la sveglia, alle 5 del mattino il treno. Io sono rimasto scioccato. Per riuscire a sostenere una cosa del genere, a me ha scioccato, ma è uno sforzo umano, ma fratelli, ma se una, che energia, ma a me ha umiliato, dico, ma se una persona fa uno sforzo del genere per un posto di lavoro, io l'ho letto su un giornale, su un articolo in un giornale, mi auguro che non sia una menzogna, ma se è scritto con tanto di nome e cognome, intervista, probabilmente ci sarà, sarà vero, su un giornale, spero attendibile, ma a me è scioccato, ma quale sforzo? A volte ci umiliamo e diciamo, ma siamo stanchi, io parlo per me, perché anch'io faccio, a me è umiliato perché io tutte le mattine ho un'ora di macchina per andare al lavoro, per questo mi ha umiliato e tante volte riconosco che nel mio cuore c'è tanta lamentela per la distanza, per il percorso, per i viaggi, perché faccio tanti chilometri durante l'anno, in macchina oltre 25.000 chilometri, quasi 30.000 l'anno, e tante volte riconosco che nel mio cuore c'è insoddisfazione e lamentela, ancora in macchina, ma siamo figli di Dio, Gesù vive in noi, quale forza il Signore Gesù ci ha donato e ci dona. Se una persona è in grado di compiere uno sforzo del genere, non so per quanti mesi potrà reggere fare una cosa del genere, ma se una persona è in grado di dormire solo 4-5 ore per notte, annullando totalmente i propri tempi, perché per trascorrere 10 ore al giorno in treno, più altre 7-8 ore di lavoro, è un qualcosa di al limite dell'impensabile, ma fratelli, veramente il Signore è in grado di fare in noi ben al di là dell'umana immaginazione, il Signore è in grado di fare in noi al di là di ogni nostra umana immaginazione, perché Dio è amore, Gesù è potente, Gesù è amore, Gesù ci ama e ci ha amati, e non contristiamo lo Spirito. A volte io parlo per me, non contristiamo lo Spirito
mettendoci contro la sua volontà, perché magari certe cose ci sembrano pesanti, certe difficoltà ci sembrano ardue, ci sembrano dure, ma la sua volontà per noi è buona e accettevole. La sua volontà è buona, accettevole, e la sua buona volontà, se stiamo stretti a lui, stretti alla sua parola, nella sua volontà c'è gioia e c'è pace, anche nella difficoltà, perché questo è il dono. Anche in una situazione apparentemente triste, apparentemente difficile, apparentemente dura, in un contesto provante e duro, c'è gioia. C'è gioia per il figlio che dimora in Gesù nella difficoltà. C'è gioia per il figlio che cerca il volto di Gesù nella difficoltà. C'è gioia per il figlio che cerca il suo volto, che cerca la sua volontà, che lo ama, che ama Gesù, che desidera stare con lui ogni giorno. Amen.